E come anticipava Keivan prima, effettivamente passiamo dal nucleare all'eolico. Infatti la puntata di oggi ci porta in Sicilia, dove, come vedremo tra poco nella prossima diretta che stiamo preparando, è in preparazione l'ennesimo progetto per una grande opera, un parco eolico offshore, che sta sollevando entusiasmi per lo più a destra, manca anche tra associazioni ambientaliste che dovrebbero invece essere attente ai risvolti più controversi di questo tipo di grandi opere. Soprattutto in una regione come la Sicilia, che ultimamente fa molto parlare di sé a causa dei numerosi disastri climatici da cui è stata colpita recentemente, il più recente appunto il ciclone mediterraneo che ha investito l'isola negli scorsi giorni provocando numerosi disastri. Ma anche le diverse ondate di calore, inondazioni di quest'estate, anche i violentissimi incendi che l'hanno colpita, il tutto nel quadro appunto di un'intensificazione degli eventi climatici estremi, che sono appunto il sintomo più preoccupante della crisi climatica in corso. Questa situazione drammatica è appunto al centro del discorso attuale sulla transizione ecologica, appunto al centro del dibattito pubblico, ma anche al centro dei finanziamenti stanziati all'interno del cosiddetto recovery plan, in cui appunto la transizione a fonti di energia sostenibili, rinnovabili, la fa da padrone. Ed ecco quindi che c'è una grande attenzione sul solare, sull'eolico e vabbè, come anche dicevamo prima, anche sul nucleare, che tenta di essere spacciato per una fonte di energia sostenibile, verde, quando invece sappiamo benissimo che non lo è e non potrà mai esserlo. E per quanto riguarda l'eolico nello specifico, si stanno moltiplicando i progetti per aumentare la percentuale di energia proveniente appunto da impianti che sfruttano la forza del vento. Tra questi il più recente, il più ambizioso è quello che si sta preparando al largo delle isole Egadi, che però nonostante sia presentato con molto entusiasmo come il più grande parco eolico previsto in Europa, tuttavia non mancano. Difficoltà, problematiche e controversie legate appunto proprio ai dettagli di questo progetto. Ne parleremo quindi a breve con un compagno del comitato che si è creato appunto per opporsi a questa ennesima grande opera potenzialmente devastatoria. Andremo a vedere con lui il perché. Per cui ora godetevi ancora qualche minuto di musica e ci risentiamo tra poco con la diretta. Ed eccoci quindi in collegamento con Diego Gandolfo, giornalista e portavoce del Comitato delle Isole Egadi contro il nuovo progetto di impianto eolico offshore. Ciao Diego, ci senti?
Sì, vi sento forte e chiaro.
Benissimo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Blackout.
Buon pomeriggio anche a te. Dunque, io ho già introdotto più o meno la prospettiva che si apre per la Sicilia e che appunto le novità di questi ultimi mesi, i movimenti che si stanno presentando nel campo dell'eolico. Se innanzitutto ci puoi presentare un po' più nel dettaglio in cosa consiste il nuovo progetto di impianto eolico offshore e un po' anche le sue problematiche.
Perfetto, grazie mille intanto per questa possibilità, per averci dato la possibilità di voce al nostro comitato, alle nostre rivendicazioni, alle nostre esigenze, no? Cittadini delle piccole.
Diego, la tua voce va e viene, per caso la linea è disturbata, dove sei tu o sei in viva voce?
Sentite?
Ti sentiamo a scatti, va e viene la tua voce.
Davvero? Adesso come mi sentite?
Adesso ti sentiamo bene, continua pure se vuoi ripetere quello che
benissimo.
Hai detto.
Va bene, no, ero partito intanto ringraziandovi per la possibilità di dare voce al nostro territorio, alle nostre esigenze, alle nostre rivendicazioni. Permettetemi di iniziare questa chiacchiera dedicando questa giornata ad un amico attivista grande da Bombace che ci ha lasciato oggi, e per noi è un faro, e quindi io dedico il mio impegno contro questo progetto scellerato, lo dedico a lui in questa giornata speciale. E questo per me era doveroso, perché voi sapete benissimo che ci sono delle grandi personalità, delle grandi anime che ci guidano, e lui è una di queste. Detto ciò, questo è un progetto al quale il nostro comitato si oppone fortemente, perché è un progetto scellerato, folle, di capitalismo di rapina. Consisterebbe nella realizzazione del più grande parco eolico offshore d'Europa, il più grande parco d'Europa, nel canale di Sicilia, un parco enorme, grande quanto tutta la provincia di Trapani, realizzato da una società che è appunto Renexia del gruppo Toto, che appunto sostanzialmente presenta questo progetto che è di dimensioni abnormi e che è costituito da 190 turbine eoliche alte 275 metri nel pieno canale di Sicilia, con un impatto ambientale naturalistico enorme, con un impatto sulla pesca, con un impatto sulle rotte commerciali, quindi con una serie di esternalità negative, con una serie di problemi e di danni enormi, irreversibili, che ricadrebbero sul nostro territorio. E la grande beffa è poi una sostanzialmente, che neanche un watt di questa energia prodotta sarebbe poi riversibile nelle isole Egadi né in Sicilia, ma verrebbe trasportato attraverso un cavidotto in Campania. Quindi siamo di fronte ad un classico esempio di capitalismo di rapina, senza lasciare nulla, lasciando neanche le briciole.
Certo, ogni tanto ti perdiamo, per cui niente, spero che si sia capito tutto. Noi più o meno abbiamo capito quello che ci stavi raccontando, per cui il progetto venduto come l'ennesima grande opera green che risolverebbe i nostri problemi energetici, in realtà nasconde, come spesso accade, risvolti ben più cupi di devastazione ambientale, nonché di sfruttamento aumento delle risorse locali. E a proposito della recezione di questo nuovo progetto nelle isole Egadi, all'interno della realtà delle isole Egadi, quali sono le reazioni della popolazione locale, delle varie associazioni ambientaliste, e che discorsi si stanno facendo attualmente anche all'interno del vostro comitato riguardo a questo progetto?
Guarda, io spero che adesso mi sentiate bene, meglio.
Sì.
Guarda, sin dall'inizio questo progetto è stato considerato dalla popolazione come molto molto lontano, complice anche un'opera raffinatissima di depistaggio dell'opinione pubblica che è stato, ahimè, realizzato da alcune organizzazioni ambientalistiche appunto in Italia, per cui per esempio sin dall'inizio questo parco eolico veniva definito come il parco eolico offshore a largo della Tunisia, quando in realtà si trova a 27 chilometri da Marettimo. Si dice sempre che a 60 chilometri dalla costa, ma in realtà c'è Marettimo, che è l'ultima isola siciliana, ed è a 27 chilometri. Quindi c'è stato appunto sin dall'inizio un'operazione, io la ritengo un'operazione di depistaggio, quasi come se volessero farcelo accettare a tutti i costi, come se volessero presentare come un'opera che ci serve, che ci fa del bene, un'opera che ci consente di realizzare la transizione ecologica. Effettivamente poi a un certo punto si è capito che questo era un'opera che ci danneggiava, e quindi pian piano aveva dei fortissimi impatti negativi sul nostro territorio, e quindi poi a un certo punto abbiamo messo in fila tutta una serie di elementi e quindi c'è stato una presa di posizione molto molto netta da parte, per esempio, dell'amministrazione comunale, quindi del comune di Favignana, e un'opposizione netta da parte di quasi tutti i soggetti interessati, i comuni costieri e le associazioni del territorio, tranne alcuni casi eccellenti, per esempio quello del WWF a livello nazionale. A livello nazionale il WWF è stato possibilista ed entusiasta quasi rispetto a questo progetto, mentre il WWF locale si è dichiarato assolutamente contrario a questo progetto, quindi si è rifiutato, ha chiesto il rifiuto di concedere l'area demaniale marittima. Quindi questo è la popolazione favignanese è stata coinvolta in questo discorso, in queste argomentazioni, è stata coinvolta, ma ancora si fa fatica a far capire alla popolazione che si tratta di un progetto che potrebbe danneggiarci moltissimo. Quindi va fatto ancora tanto a livello di consapevolezza locale, territoriale, e anche il nostro comitato spinge verso questa direzione. Io ho visto amici di battaglie ambientali di una vita, magari non troppo informati, tifare per questo progetto. Quindi è importante l'informazione sul territorio, ed è quello che stiamo facendo.
Certo, in questo senso volevo fare un'ulteriore riflessione con te, poiché il discorso che stiamo portando avanti, molto critico riguardo a questo progetto di impianto eolico offshore, rischia di inserirsi in un discorso più generalista e semplicista, che individuerebbe nell'eolico in generale il male, una fonte di energia malvagia, o comunque che esprimerebbe del scetticismo riguardo a qualunque forma di approvvigionamento di energia rinnovabile. Questa però è un discorso che noi tristemente ritroviamo anche nei discorsi del nuovo ministro per la transizione ecologica, che a più riprese ha espresso, anche con un po' di ironia, scetticismo riguardo alle energie rinnovabili. Non dobbiamo assolutamente scadere in questo tipo di discorsi, che invece appunto potrebbero essere usati in modo strumentale per allontanarci sempre di più da una necessaria riduzione delle emissioni. Perché però vi sono progetti che appunto riguardano l'approvvigionamento di energia rinnovabile, e che però hanno delle problematiche così evidenti e di cui però le popolazioni anche locali sembrano essere all'oscuro. Effettivamente ci sono degli strumenti di cui ci siamo dotati anche a livello legislativo, se vogliamo, che dovrebbero garantire il corretto, diciamo, svolgimento di tutte le pratiche di, appunto, installazione, costruzione e approvvigionamento degli impianti e dell'energia eolica. Per esempio, mi viene in mente appunto le procedure di impatto ambientale, che anche in questo caso in teoria sarebbero dovute essere portate avanti. Non si trova nulla, per esempio, nel sito di Renexia o nel discorso pubblico. Che fine hanno fatto questi studi che sarebbero dovuti essere fatti riguardo appunto al non impatto ambientale dannoso, diciamo, per le isole Egadi?
Linea, e adesso dovrebbe essere caduto secondo la linea. Adesso ripristiniamo il collegamento. Un attimo.
Eccoci, dovremmo essere riusciti a risolvere i problemi tecnici che ci hanno investiti in questi ultimi minuti. Diego, ci senti?
Vi sento forte e chiaro.
Perfetto.
Fortunatamente
anche noi.
Non sono nelle Egadi, perché altrimenti sarebbe stato molto più complicata.
Ecco. Quindi se già così è andato in questo modo, figuriamoci con i venti, i brutti venti che tirano alle Egadi.
Esatto.
Allora, ripeto un po' in sunto la domanda che ti volevo fare.
Sì, grazie.
Diciamo, tentando di porsi in una cornice che non esprima un scetticismo generalizzato verso l'utilizzo di energie rinnovabili, cosa che ci farebbe un po' scadere in discorsi semplicistici e che possono anche essere strumentali, diciamo, ad allontanarsi sempre di più da la necessaria riduzione delle emissioni. Penso, per esempio, all'ironia, allo scetticismo di Cingolani, che esprime scetticismo sulle rinnovabili, diciamo, anche un po' per giustificare i mancati sforzi in quelle direzioni. Tuttavia, questo progetto presenta delle problematiche innegabili, degli impatti ambientali, socioambientali innegabili, perché c'è ancora una grande fetta di popolazione, di associazioni ambientaliste, che pur dovrebbero essere attente a questo tipo di ambiguità riguardo a questo progetto. Per esempio, la procedura di impatto ambientale, che anche in questo caso doveva essere svolta e doveva dare le necessarie risposte, le necessarie problematiche, è stata svolta, è stata pubblicata?
Allora, intanto è fondamentale dire una cosa: noi non siamo contro l'eolico in generale, quindi il nostro non è un ostracismo generalizzato nei confronti né delle energie rinnovabili né dell'eolico, per carità, assolutamente no. Il nostro messaggio è: noi siamo contrari ad un eolico offshore, a dei mega impianti che devastano il territorio, che rappresentano il guadagno per pochi e che calpestano le comunità locali. Noi siamo contro questo tipo di capitalismo di rapina che è dipinto di verde. Questo è sostanzialmente quello che noi dobbiamo, quello che è un po' il centro della nostra rivendicazione, della nostra battaglia. Detto ciò, appunto, le associazioni ambientaliste, è chiaro che associazioni ambientaliste, loro spingono moltissimo verso la transizione ecologica. Noi però invece dobbiamo fare attenzione ai danni collaterali di questi mega impianti. La valutazione di impatto ambientale ancora non è stata realizzata. Esiste un parere tecnico da parte della commissione tecnica di valutazione dell'impatto ambientale, che ha sostanzialmente detto che Renexia ha presentato degli studi assolutamente inadeguati con delle mancanze molto molto forti. Per quanto ci riguarda, ci sono scritti anche all'interno del progetto dati non veritieri. Esiste per esempio un altro studio indipendente da parte di un professore dell'Università di Palermo, Gioacchino Fazio, che ha messo in discussione tutta una serie di elementi del mega progetto Renexia, per esempio la stima sopravvalutata della produzione di energia dal vento e ovviamente la sottostima di tutti gli impatti ambientalisti, di tutti gli impatti nei confronti dell'avifauna, dei cetacei e delle rotte commerciali. Quindi sostanzialmente il Ministero ha chiesto a Renexia di presentare degli studi molto più dettagliati. Noi aspettiamo al varco e osserviamo, grazie anche al grandissimo lavoro di ricercatori e giornalisti, e cito fra tutti il grande lavoro di Alexandra D'Angelo, che ha scritto un bellissimo articolo, diciamo, in cui per la prima volta si tirano le fila di questo progetto e dell'opposizione a questo progetto su Dinamo Press, e anche ringrazio moltissimo i ragazzi e le ragazze di Recommon, che stanno realizzando un'inchiesta su questo progetto. Quindi è fondamentale che tutti diamo il nostro contributo per stare col fiato sul collo a Renexia, al gruppo Toto, il quale è appunto un gruppo che è un gruppo imprenditoriale che, diciamo, nella sua storia imprenditoriale, diciamo, è stato molto molto controverso. Tuttora ci sono delle indagini in corso per le mancate manutenzioni dell'autostrada A29, se non sbaglio, è questa l'autostrada, quindi mancate manutenzioni, quindi non oso immaginare come possano essere gestiti nel corso di 30 anni dei piloni alti 275 metri che sono poco sotto la Tour Eiffel e poco sotto il più grande grattacielo in Italia, che è la torre di Unicredit. Loro per esempio parlano di impatto visivo assolutamente nullo. Faccio fatica a pensare come non si possano vedere dalle isole Egadi delle torri così, così grandi. Quindi insomma è tutto da studiare per bene. Noi stiamo osservando e stiamo studiando, stiamo facendo inchiesta, il nostro gruppo sta facendo anche informazione sul territorio. È questo che un comitato deve fare, quindi ci saremo in tutti questi mesi, saremo presenti e faremo pressione affinché questo progetto scellerato non si realizzi.
Assolutamente. Rispetto al progetto in sé, mi sembra che ci siano un po' di sfumature che vale la pena sottolineare e che vanno a nascondere un po' la natura effettiva del progetto stesso. Sto parlando ad esempio della pratica, della tradizione di chiamare gli impianti eolici sotto il nome di parchi. Il fatto che un parco eolico venga definito tale ispira a tutti una serie di immaginari assolutamente verdi e compatibili con il concetto di sostenibilità, che stona totalmente con la realtà dei fatti. A vedere anche solo o immaginare una riproduzione di questo parco, di questo impianto, lo chiamerei più io, nella sua estensione, nella sua assolutamente come si può dire, magnificenza in senso però negativo, no? Nella sua grandiosità, sì, devastante.
Sì, sono delle dimensioni mostruose, devo dire.
Esatto, il termine parco ci può far un po' deviare l'immaginazione dalla realtà. Inoltre, come dire, anche da parte della stessa azienda non c'è una vera e propria ammissione di quanti metri quadri prenderà questo parco. O meglio, c'è una stima della metratura, della superficie presa, ma solo in considerazione dei piloni, diciamo, delle turbine, no? Questo significa che in realtà, essendo che le turbine distano una dall'altra di 3,5 chilometri, la superficie effettivamente coinvolta da parte di questo impianto è molto molto più grande. Questo ha delle ripercussioni mostruose su tutto il circuito del traffico marittimo, ma anche appunto su quello delle rotte migratorie degli uccelli, che annualmente scelgono ovviamente la rotta da nord a sud, che passa per proprio quelle zone lì, per appunto migrare. Queste sfumature riescono a essere così messe in evidenza, queste contraddizioni riescono a essere messe in evidenza all'interno dei vostri discorsi, e avete mai ricevuto, come dire, delle repliche da parte della Renexia in sé?
Ma guarda, intanto, appunto, come hai detto benissimo, il diavolo sta nel dettaglio. Il tentativo di farlo passare come una grande operazione verde c'è, appunto, come hai detto benissimo, sin dall'inizio, sin dal nome, il parco che evoca i giardinetti, no? Questa grande passeggiata in mezzo al verde. In realtà, appunto, non è così. E come vi raccontavo prima, c'è stato questo tentativo di depistaggio, diciamo, chiamandolo parco eolico al largo della Tunisia. Quindi il diavolo si nasconde nel dettaglio. Come hai detto tu, ci sono tutta una serie di elementi di criticità fortissime nascoste tra le pieghe di questo progetto ed è molto molto complicato metterle tutte insieme e farle passare alla popolazione, farle passare ai cittadini. Perché spesso, che ne so, i pescatori vedono questo progetto come molto molto lontano, che non gli appartiene, magari i pescatori di marettimo che devono pescare entro le 3 miglia e quindi lo vedono come un'opera lontana. Addirittura un pescatore una volta ci ha detto: beh, io non sono contro le cose prima che vengano fatte, poi quando vengono fatte lo giudicheremo. Questo è un po' quello che si dice, poi ovviamente è irreversibile, cioè una volta che tu lo costruisci sta lì per 30 anni, 40 anni, quindi diciamo è molto complicato, come dire, anche educare la popolazione alla reazione, allo studio e alla valutazione di queste opere. È davvero molto molto complicato. Pian piano però, attraverso un'opera certosina, raffinata e martellante di informazione, e pian piano stiamo facendo passare tra la comunità locale e all'interno della comunità locale tutte queste criticità, dal prima, diciamo, ciascuna per le sue caratteristiche, ciascuno per i propri interessi, quindi i pescatori da una parte, il settore turistico dall'altra, c'è anche poi questo grande tema del lavoro, no? Perché loro buttano come fumo negli occhi questa grande, come dire, la questione del lavoro, del portare dei posti di lavoro, i famosi 1000 posti di lavoro, e poi voglio vedere che tipo di posti di lavoro sono, con tutto il rispetto degli scaricatori e dei magazzinieri. Dico, noi non svendiamo il nostro mare, il nostro vento, il nostro territorio per 1000 posti di lavoro, per occupare 1000 scaricatori di porto o 1000 trasportatori. Non esiste proprio, da noi non può attecchire un discorso del genere. Non ci pieghiamo a questo ricatto, che è il ricatto tipico, no, dei grandi gruppi industriali, no? Che ci chiedono di sacrificare o la nostra salute o il nostro ambiente per i posti di lavoro. Non esiste proprio. Quindi sarà un lavoro molto molto duro e giocherà un ruolo fondamentale l'informazione, grazie, un'informazione che circola anche grazie a trasmissioni come la vostra. E quindi noi vi ringraziamo tantissimo per questa voce che arriva fino a Torino.
Beh, pensiamo che sia assolutamente importante dare risalto a questa voce, perché forse non ci si rende tanto conto di che impatto possa avere un'opera del genere sul mare, su tutto il territorio poi nazionale. Come dire, se passasse quest'opera agghiacciante per dimensioni e per natura, insomma, creerebbe un precedente che potrebbe portare a delle conseguenze future abbastanza disastrose, soprattutto perché, lo sappiamo, con la scusa delle rinnovabili, appunto, passa un po' di tutto, no? Soffermandomi secondo in più sulla questione dell'estensione dell'area, che forse è quello che anche visivamente ha più impatto, a vedere dalle cartine che si trovano online dell'estensione del progetto, non solo appunto non viene ben chiarita quale sarà l'estensione effettiva finale di tutte le pale eoliche, appunto anche compreso lo spazio che intercorre tra di loro, ma se si fa una stima così preventiva, viene fuori che l'area occupata potrebbe superare l'estensione dell'intera punta occidentale della costa siciliana. Stiamo parlando di tantissimo spazio, e questo spazio potrebbe essere allargato ancora di più in momenti diversi, perché queste piattaforme non saranno ancorate al suolo. Probabilmente questa è la scusa green di questo parco eolico, sì, no? Di dire: non facciamo dei danni sottomarini, perché sul sottosuolo, come si dice, sul fondale marino,
sì, il fondo del mare, sì,
esatto, non viene ancorato nulla, queste piattaforme galleggiano, ma ovviamente il mare non è la terraferma, il mare si sposta di continuo, le onde possono trasportare queste pale eoliche anche di diversi chilometri l'una dall'altra, quindi estendere ancora di più questo tratto marino.
Sì, è vero, è assolutamente vero. Intanto l'estensione è molto molto più grande, come dicevi molto bene. 18 milioni di metri quadrati sono stati richiesti soltanto come specchio di mare in cui installare le paleoliche. Poi c'è tutto lo spazio compreso tra le paleoliche. Loro sostengono, per esempio, che non ci sarà alcun tipo di impatto sulle rotte commerciali, ma provate a immaginare cosa possa comportare un'oscillazione di 200 metri a destra e a sinistra, a nord o a sud di ciascuna pala, e tutto ciò che ne comporta, che comporta in termini di sicurezza della navigazione. Provate a immaginare un capitano di una nave che trasporta petrolio, carburanti o prodotti, merci pericolose, dover decidere di passare tra due pale, non sapendo qual è l'oscillazione che ti ritrovi. Quindi questo comporterebbe e comporterà sicuramente uno spostamento, una concentrazione abnorme, abominevole di tutto il traffico commerciale che arriva dallo stretto di Gibilterra, che si troverà costretto ad avere il canale di Sicilia completamente occupato, e quindi si troverà a dover passare in quella strettissima fascia di mare di 27 chilometri che c'è tra marittimo e il mega impianto eolico offshore. Quindi è tutto un lavoro di analisi e di valutazione di impatto che deve essere fatto, ma in maniera seria, in maniera precisa. È questo che noi chiediamo, è questo che stanno chiedendo le istituzioni, compresa anche l'area marina protetta delle Isole Egadi, che è l'area marina protetta più grande d'Europa, che è minacciata indirettamente da questo progetto. Io mi fido, diciamo, anche del modo in cui l'area marina protetta gestirà questa fase qui. Sono delle persone, dei tecnici professionali e che quindi difendono il nostro mare e la nostra natura. Però vanno fatte per bene tutte le valutazioni, ed è quello che il ministero ha detto a Renexia: non c'è nulla, non c'è uno studio degli effetti cumulativi, non c'è uno studio delle misure di mitigazione, delle misure di compensazione, cioè mancano tutte le valutazioni che poi servono per valutare positivamente o negativamente questo progetto.
Certo, tra l'altro mi viene in mente che un progetto di queste dimensioni, di questo impatto, di questa grandiosità, riportato sulla terraferma sarebbe qualcosa di inconcepibile. Questo sottolinea il fatto che abbiamo l'idea del mare, dell'oceano, insomma di tutto ciò che non è terraferma e che è anche più distante dagli occhi di quello che abbiamo quotidianamente sotto il naso, come qualcosa di estremamente distante su cui si può agire, modificare, manipolare in maniera sconsiderata senza avere troppe conseguenze. Il mare è di fatto uno spazio vuoto su cui poter intervenire, da sfruttare, su cui poter installare delle piattaforme allucinanti come questa.
Sì, infatti, tra l'altro è molto strano che abbiano deciso di piazzarlo lì. Un po' serpeggia questo dubbio, ma perché hanno deciso di piazzarlo lì, in quel tratto di mare che è davvero molto molto delicato, molto molto cruciale? Cioè, i canali nel mondo, come il canale di Sicilia, sono dei tratti di mare, a parte che hanno delle caratteristiche naturali molto molto importanti, e poi sono dei tratti di mare delicati e da proteggere. Cioè, ci stupiamo della facilità con cui sia stato presentato un progetto lì, il più grande del mondo. È come se il mare fosse terra di nessuno, terra in cui la speculazione può atterrare, può depredare. Dici bene, un progetto del genere sulla terraferma non sarebbe mai stato possibile, assolutamente. Quindi noi stiamo osservando una tendenza molto molto pericolosa, e questo progetto rappresenta un po' uno spartiacque, perché se si riesce a bloccare, se si riesce a dimostrare tutta la infinita serie di danni che può comportare, se si riesce a fermare, riusciamo a fermare anche una tendenza che è quella dell'accaparramento, del water grabbing, mi verrebbe da dire, cioè l'accaparramento anziché delle terre, l'accaparramento del mare, con tutto ciò che comporta, perché il mare è avifauna, il mare sono uccelli come il capovaccaio che passa da lì e che verrebbe segato a metà, macellato dalle pale. Il mare è anche cetacei, il mare sono i tonni, è la pesca che diventa insostenibile, sono le rotte commerciali. Quindi il mare non è terra di nessuno, il mare è una risorsa di tutti, quindi bisogna stare molto molto attenti. Questo è un progetto da fermare proprio per questo motivo, per dare un segnale anche a tutti i grandi gruppi imprenditoriali, speculatori, che vogliono fare lo stesso gioco.
Certo, mi reinserisco ancora per portare un ulteriore risvolto di questo progetto, sempre legato al come l'hai chiamato tu, water grabbing, sea grabbing, come lo vogliamo chiamare.
Sì, esatto, sì, sea grabbing, esatto.
E certo, effettivamente l'installazione di un parco eolico, impianto eolico, chiamiamolo con il suo nome, di queste dimensioni provocherebbe anche un ripensamento, una ricombinazione delle rotte commerciali, diciamo, di larga scala, no? I grandi pescherecci, le grandi navi che trasportano merci attraverso il canale di Sicilia. La sì. Narrazione che viene fatta intorno a questa eventualità comunque è pur sempre rassicurante, dal momento che invece sembrerebbe, poi invece tu ci spiegherai che non è assolutamente così, che invece la pesca locale, su cui le isole Egadi e anche la Sicilia tutta comunque si fonda, non verrebbe toccata da questa opera, in quanto appunto si svolgerebbe in un tratto di mare che non verrebbe colpito direttamente dagli effetti di questo impianto. In che modo non è assolutamente così, e anche diciamo i pescatori locali delle isole Egadi verrebbero pesantemente colpiti da questo impianto?
Beh, in effetti bisogna un po' superare questa leggenda del fatto che i pescatori locali non vengono assolutamente impattati. È vero che non si spingono fino a 27 chilometri a ridosso dei banchi, dei pescosissimi banchi di pesca Talbot e Kerchi, è verissimo, rimangono entro le 3 miglia. Però è vero anche, e quindi diciamo in questo caso vengono impattate tutte le grandi marinerie della provincia di Trapani, però non è che dobbiamo vedere ognuno il proprio orticello, non è che siccome i pescatori delle isole Egadi non pescano fin lì, allora la cosa non ci riguarda. Bisogna salvaguardare anche il lavoro e le attività di pesca sostenibili e tradizionali delle nostre marinerie, dei nostri vicini di casa, dei nostri fratelli. Dunque, diciamo, ci coinvolge anche se non riguarda, diciamo, la pesca locale. Però non è assolutamente vero che non c'è un impatto anche nei confronti della piccola pesca, perché voi immaginate una concentrazione folle di navi commerciali, di navi che trasportano anche prodotti, merci pericolose, tutte nel tratto di mare, che questa volta sì che compete ai pescatori locali. Provate ad immaginare delle grandissime navi ed un traffico che diventa da blando a assolutamente intenso, a intensissimo, in quel tratto di mare, con tutto ciò che esso possa comportare per il disturbo nei confronti della fauna marittima, nei confronti del turismo e nei confronti delle piccole imbarcazioni. Quindi è completamente stravolto il paesaggio, è completamente stravolta anche la vita dei nostri pescatori, che diciamo non si occupano soltanto di pesca ma anche di turismo, no? C'è una diversificazione in questa direzione, quindi bisogna stare molto molto attenti a dire che la pesca locale non viene assolutamente impattata, e quindi tutte le valutazioni socio-economiche che dovranno essere fatte dovranno anche prendere in considerazione questi effetti collaterali molto molto evidenti, a mio parere.
Certo, e quindi un po' per avviarci verso la conclusione di questa lunga chiacchiera, quali sono le prospettive, l'ottica e un po' le attività che si propone di portare avanti il comitato?
Allora, guarda, noi facciamo informazione, stiamo studiando le carte, stiamo facendo inchiesta, stiamo collaborando con giornalisti, con ricercatori, e quindi stiamo approfondendo tutto il progetto, ci stiamo occupando anche di capire chi è il gruppo Toto, che cosa ha fatto, informare anche le istituzioni locali, perché spesso non hanno ben presente di chi sia il gruppo imprenditoriale che sta proponendo questo progetto da 9 miliardi di euro, probabilmente anche perché ci sono degli interessi in termini di raccolta di fondi del PNRR. Quindi noi facciamo informazione su vari fronti e facciamo una animazione, informazione nei confronti della comunità, e quindi ci mobiliteremo allorquando, insomma, ci saranno le condizioni, allorquando, insomma, ci saranno le prossime tappe di questo progetto. Quindi siamo sul territorio, facciamo informazione, indaghiamo, facciamo inchiesta e siamo presenti. E lo devono sapere che ci siamo.
Benissimo, e ora lo sappiamo anche noi, e sicuramente fateci sapere anche voi quando ci saranno novità o significative o eventuali iniziative in quel delle isole Egadi.
Assolutamente, sarete invitati. Tra l'altro il posto è molto bello, quindi si presta anche per le mobilitazioni sul mare.
Beh, anche per le cene sul mare, ci auguriamo, se ci invitate, ci recheremo molto volentieri. E, se non hai altro da aggiungere, Diego, noi ti ringrazieremo moltissimo.
Sì, no, assolutamente. Ci ho tenuto a ringraziare Leonida, Alexandra.
Sì, Alessandro, tra l'altro Alexandra doveva intervenire oggi, diciamo, portare avanti una prima parte della discussione, ma ha avuto degli imprevisti gravi, per cui le mandiamo un grosso abbraccio e speriamo che appunto sia disponibile per una prossima puntata di approfondimento sul tema.
Grazie mille, la ringrazio anch'io tantissimo, anche a nome del nostro comitato.
Allora,
ringrazio voi, ci risentiamo prestissimo e vi teniamo aggiornati.
Certo, grazie a te e a presto.
Grazie mille a voi, grazie ancora, ciao.
Ciao.